individuare un tema connesso all'innovazione, uno degli aspetti dell'innovazione, e di trovare due relatori che abbiano esperienze e cultura diverse per farli conversare insieme. La speranza è che facendo conversare due punti di vista su qualcosa, il pubblico ne ricavi meglio quali sono i problemi che si affrontano e non le soluzioni. Noi di soluzioni non sappiamo neanche cosa sono, la parola stessa ci fa un po' di brezza. La prima, come avete visto, è dedicata, e dopo presenterò i relatori, al tema dell'informazione, quindi la stampa, l'informazione e come l'innovazione sta trasformando il mondo dell'informazione. La seconda è già pianificata per il primo lunedì di novembre ed è dedicata a un tema molto astratto apparentemente, ma anche di grande rilievo dal punto di vista di chi lavora nel campo dell'informatica e dell'uso dell'informatica, che è il tema innovazione e conoscenza. Avremo come relatori due giovani, non si può più dire, due non vecchi come me, ricercatori. Uno lavora tra la Francia e l'Inghilterra ed è uno dei principali collaboratori di Bruno Latour, ha diretto il suo laboratorio, è molto attivo. L'altro è uno dei ricercatori del mio dipartimento e discuteranno del problema di come uno è un sociologo più come formazione e l'altro un tecnologo. Lavoriamo per avere appuntamenti di grande qualità, abbiamo più o meno fissato, ma è meglio non stringere le dita, un incontro sulla trasformazione dello spazio in cui dovrebbero conversare l'uno con l'altro Stefano Boeri e Carlo Batti, che sarebbe una prima assoluta mondiale, quindi nel caso faremo adeguato. Ma vogliamo parlare anche di innovazione sociale, della rivoluzione del digitale, stiamo pianificandole e stiamo completando il programma. Naturalmente il programma sarà poi come sempre soggetto a qualche piccola variabilità, ma contiamo sempre di essere capaci, salvo nel caso di Boeri e Ratti, e se per caso un relatore ci manca ne prendiamo uno più bravo. Quindi puntiamo ad alzare, l'anno scorso più o meno ci siamo riusciti. Stiamo anche lavorando con alcuni aiuti di giovani volonterosi per comunicare meglio ai giovani che la Casa della Cultura non puzza, non è un posto noioso, è un posto brillante, è in centro a Milano, dopo si può fare la vita, fare la movida, quello che si vuole, ed è un'occasione per sentire delle cose interessanti, perché il primo ciclo che abbiamo svolto all'inizio, nella prima metà del 2017, ci ha soddisfatto come audience, erano persone interessanti, insomma, un po' troppo vecchi, sono nulla contro di voi, ma vorrei vedere chi fa che morte, insomma abbiamo una di giovane, probabilmente. Allora, i due relatori di oggi che parleranno di come la rivoluzione digitale sta rivoluzionando l'informazione sono Michele Mezza, che è un giornalista, stato per oltre 30 anni, giusto? Oltre 30 anni giornalista in Rai, e continua ad occuparsi con grande passione di giornalismo e in più insegna al Federico II di Napoli, come si chiama il tuo corso?
Culture digitali.
Culture digitali. Da alcuni anni si occupa come polemista e suscitatore di dibattiti del tema degli algoritmi nella informazione. Sarà uno dei temi che affrontiamo oggi, ma inquadrato in un minimo di scenario. Il secondo relatore, Matteo Palmonari, che è un ricercatore con un'idoneità del mio dipartimento alla Bicocca, e che a differenza di me lui si occupa davvero di dati, e si occupa di dati e di tecniche di elaborazione, organizzazione, estrazione di informazione e conoscenza dai dati, con anche qualche scorribanda nel data journalism, anche se non ha ancora un vero progetto sul data journalism. E quindi l'idea è che chi vede il problema dal punto di vista di com'era l'informazione prima e che cosa sta succedendo, e chi vede il problema dal punto di vista che meravigliosi problemi algoritmici sorgono fuori, e anche che problemi questi algoritmi possono creare, ma dall'interno, possano aiutarci a capire un po' meglio che cos'è questo tema. Io ve ne faccio un'introduzione che parte da un'osservazione lapalissiana. Era evidente che una tecnologia chiamata tecnologia dell'informazione avrebbe avuto un impatto sull'informazione. Come si poteva immaginare che non succedesse? Il problema è che è successo in forme davvero innovative, cioè 20, 15 anni fa nessuno avrebbe indicato i temi di cui ci occupiamo oggi come i temi più rilevanti che abbiamo di fronte. Vedete l'impatto del digitale sull'informazione è veramente cospicuo e anche multidimensionale. Una dimensione in particolare che per molti degli operatori del settore è molto importante, noi non la tratteremo, che è la dimensione del governo dell'industria dell'informazione. Non la trattiamo perché riguarda dimensioni che non sono specificatamente connessi all'informazione in sé. Come dicevo prima con Capelli, alla base c'è questo problema che la partita che si sta giocando è una partita veramente, in termini inglesi, unfair, cioè non corretta e non equilibrata. Noi abbiamo da una parte un'azienda che ha 2 miliardi di clienti e cerca di vincere la battaglia contro la più forte delle aziende dell'informazione italiana, che ne ha 500. Voi capite che 2 miliardi a 500.000 dice che Facebook può investire su ogni cliente delle cifre spaventose. Perché il problema è che l'informatica fa sì che Facebook sempre più, in maniera stringente, può fornire ai suoi 2 miliardi di clienti un servizio ricco e competitivo. E chi ne ha 500.000 non ha chance. Però, appunto, e questo è un problema più che ha a che fare con la natura dell'economia del digitale, che ha, come sapete, questo problema come uno dei problemi principali. Non voglio entrarci. Invece, se noi pensiamo all'impatto del digitale sul mondo dell'informazione, vediamo due fenomeni che sono. Il primo era quello che noi ci attendevamo, era l'idea del giornalismo dal basso. Tutti possono informare, tutti informano, e l'informazione che viene dal basso è per ricchezza, prontezza, vicinanza agli eventi di grande qualità. Questo sta avvenendo, ma non con gli impatti previsti, perché in verità si combina con un altro fenomeno che è molto serio, ed è che la quantità di informazione che viene prodotta è spaventosamente alta, e che quindi sia l'informazione prodotta dagli organi di stampa, sia l'informazione prodotta dagli utenti, richiede algoritmi che la filtrino. E non viene direttamente fruita dal pubblico, cioè dagli stessi utenti. Quindi non è vero che quel fenomeno è un fenomeno che ha delle forme gradevolmente simpatiche che noi ci possiamo attendere. Non solo, ma si abbiamo anche scoperto che quel fenomeno, quello dell'informazione, in verità è anche uno dei grandi veicoli del fenomeno della fake news e quindi della distorsione del fenomeno. Invece che informare, diffondo le idee che mi danno. Il secondo problema è invece il problema dell'uso delle informazioni e degli algoritmi per fornire un servizio informativo agli utenti. Questa è una cosa che ha diverse varianti, una, la più famosa, è il data journalism, che ha una delle sue applicazioni principali nel fact checking, cioè l'idea di un giornalismo che controlla la veridicità di ciò che viene detto, quindi è interessante, l'informatica è contemporaneamente il veicolo delle fake news e anche lo strumento più probabilmente efficace che si può immaginare per produrre il controllo della veridicità delle informazioni. E dice che siamo in un campo aperto. Ma l'ultimo problema è che sempre più l'idea che io ti fornisco le informazioni che descrivono lo stato di cose del mondo, ciò che avviene, ciò che ti interessa, eccetera, avviene filtrato da degli altri. E come Telemezza da tempo sta aiutandoci a capire, il problema è che questi algoritmi sono spaventosamente opachi. Ma non è che sono opachi a Michele Mezza, a me, cioè al pubblico degli utenti di Facebook, di Google, eccetera. Sono opachi a Merkel, alla Clinton, eccetera. E sono opachi a chiunque, non è escluso che siano anche un po' opachi ai capi delle loro aziende. Sono opachi perché non sono trasparenti. E quindi il problema che si pone è: possiamo pensare di andare in un mondo in cui l'informazione che viene diffusa non da soggetti che si assumono delle responsabilità, ma da degli algoritmi, senza sapere cosa c'è dietro? Naturalmente questo è un tema interessante perché, come vedrete, non è che gli algoritmi sono pronti per il mondo, gli algoritmi li stanno facendo. Li stanno correggendo, li stanno modificando, sono dei progetti. Quindi noi cominciamo a porci la domanda come controllare delle cose che sfuggono continuamente perché vengono modificate la loro volta rispondendo a esigenze. Allora, per fare questo, iniziamo con. Ho chiesto ai miei relatori di fare interventi tra i 5 e i 10 minuti, così parlano tra di loro e poi. Se voi avete delle osservazioni potete provare ad alzare la mano, non escludo, non so se riesco a tacitarvi, ma ci provo. E quindi così dovremo fare 3-4 giri di domanda e poi di discussione. La prima domanda che vi volevo porre è, al di là della mia breve riassunto, quali sono secondo loro gli aspetti più rilevanti dell'impatto delle tecnologie dell'informazione sul sistema dell'informazione stanno avendo? In modo che definiamo gli argomenti e delimitiamo il quadro di cui ci occupiamo. Diamo prima la parola a Michele, che essendo
Più vecchio.
più vecchio e
Allora.
giornalista dovrebbe.
Allora, grazie Giorgio, buonasera a tutti. Io una piccola premessa la devo fare. Io di solito partecipo a queste compagnie di giro, perché sono anni, informazione digitale, internet, e però di solito mi trovo a fare un ruolo diverso, perché io faccio il robottino, il cibernetico, rispetto a un collega giornalista che discute con me, mi spiega come va verde la mia valle, come va bello quel tempo quando il giornalismo si faceva consumando le suole delle scarpe sui marciapiedi. Io poi gli dicevo che le scarpiere dei giornalisti di solito sono in borsa praticamente nuove, vergini, perché in 50 anni di inchieste non ce ne ricordiamo molte, e a quel punto si degenera, volano i tavoli e si va. Adesso Giorgio mi ha fregato perché mi ha schiacciato
Fare il vecchio giornalista.
mettendomi di fianco uno che sa le cose di cui io parlo, lui le sa, per cui io mi tocca fare il giornalista tradizionale e mi trovo male. Per cui rimango nel binario e non mi allargo e rispondo alla domanda. Che cosa è successo? È successa una cosa semplice, si riassume in un dato. In Italia oggi si vendono le stesse copie di giornali del 1919. Ora, ditemi cosa di questo paese è come il 1919? L'unica cosa forse è lo scandalo, insomma, della Juventus. Nel 1919 c'è stato uno scandalo di calcio della Juventus e anche quest'anno è come sempre, i ladri sono sempre quelli. Ma a parte questo, niente. Se non che, ripeto, la stampa è in una caduta verticale. Potrei dire un'altra cosa, insomma, da giornalista, insomma, qual è l'effetto? Io guadagniamo la metà di quello che guadagnavo 10 anni fa. Giornalisti guadagnano esattamente il 50% in meno. E siccome mi hanno insegnato, vengo da una cultura per cui quando una categoria perde potere d'acquisto non è una congiura, ma perde la partita sindacale sul scacchiere a campo libero. I giornalisti contano radicalmente meno. E i giornalisti contano radicalmente meno in un momento in cui invece l'informazione è al centro della vita sociale. Si vive scambiando informazioni. Si produce ricchezza scambiando informazioni. Si costruiscono relazioni sociali scambiando informazioni. Gli informatori contano sempre meno. Io capisco che è cambiato radicalmente il modello di produzione, di valorizzazione e di applicazione dell'informazione. Ed è cambiato in due direzioni. Da una parte è stato accelerato incommensurabilmente il processo. E le famose 5 V del giornalismo non contano più niente, conta la sesta, che è while. Mentre tu puoi darmi tutta l'informazione che vuoi, pensata, ma me la devi dare mentre accade. Se me la dai un attimo dopo, non conta niente. Bella, commentata, integrata, controllata, fuori mercato. Per dare informazione mentre non si dà umanamente gestibile, è fuori dalla gestione umana e viene automatizzata. Viene automatizzata con una serie di processi. Oggi il processo centrale per cui viene automatizzata questa informazione non è un sistema automatico, non è un sistema algoritmico, poi arriveremo agli algoritmi. Ma è un sistema sociale che è di relazione personale. Il motivo per cui un anno e mezzo fa, marzo del 2016, Facebook supera Google come fonte primaria delle notizie nel mondo, fonte primaria delle notizie del mondo, cioè un sistema relazionale supera un sistema documentale. È perché come bisogno sociale, come domanda sociale, la relazione rispetto a una fonte intima, vicina e conosciuta prevale rispetto a una fonte solenne, distante, anonima. Questo è il dato. La zia Marietta conta più dell'Enciclopedia Britannica. Voi potete dire quello che volete, questo è il processo. Ma la zia Marietta processa, se voi adesso andate in rete, le notizie riguardo il pazzoide che ha trucidato 50 persone a Los Angeles, andate a vedere le fo a Las Vegas, prima festa. Andate a vedere le fonti di quelle notizie, i filmati da dove arrivano. Le fonti delle informazioni che le grandi agenzie internazionali hanno dovuto rilanciare, quali erano? Dunque, c'è un processo di socializzazione che è la causa, non la conseguenza della rete. Perché se noi continuiamo a dire, io di solito, insomma, quando faccio gli esami, il libretto vola in cortile, quando uno studente mi dice: dunque, perché questo accade? Perché c'è la tecnologia. La tecnologia non esiste. Esiste una domanda sociale che ha prodotto un meccanismo di riorganizzazione, di cui la sociologia è conseguenza, sempre. Mai stata causa, mai. Mai, tuttora. Perché se no non capiamo. Non capiamo il processo di pervasività e di identificazione in tutte le latitudini dell'universo, nord, sud, centro, est, ovest, caldo, freddo, è uguale, il livello di distribuzione e di socializzazione reticolare non conosce differenze geografiche, geoeconomiche, geopolitiche. È un fenomeno antropologico. Allora, e chiudo questa prima fase, che cosa è successo? L'informazione non è più una attività professionale, ma è una pratica sociale. Questo è il dato di base. All'interno di questo dato, ovviamente, ci sono mille particolarità ed eccentricità, per cui c'è anche un trascinamento di fenomeni, per cui esistono ancora alcuni signori che stanno in alcuni palazzi nei centri storici che pensano che loro decidono qual è l'informazione. Ma questo è un dato assolutamente marginale rispetto al corso. Poi ricordatevi quando è stato l'ultimo sciopero dei giornalisti e chiedetevi perché non ci può essere uno sciopero dei giornalisti. Perché non se ne accorgerebbe neanche la madre del giornalista. Quale flusso informativo verrebbe ostruito da uno sciopero dei giornalisti? Assolutamente marginale, pittoresco. Alcuni vecchi signori che in base a una ritualità, andando in alcuni chioschi e ritirando dei pezzi di carta, pensano di essere informati, ma sono personaggi, uno che si occupa della caccia, quello fa filateria, ma insomma stiamo parlando di realtà assolutamente, collaterali. Ecco, questo per cui si è spostato il baricentro. Arriveremo al punto, quel baricentro è oggi determinato da una pratica sociale di scambio di informazioni che viene regolata e governata, qui arriviamo al punto, da una potenza di calcolo che ne ha automatizzati i comportamenti. L'ultima, insomma, ve la dico, è dell'altro giorno, Facebook ha annunciato che gestirà anche la fase di vendita freemium delle notizie tramite Instant Article. Instant Article è quel meccanismo per cui nella colonnina di destra di Facebook vi compaiono le notizie delle 64 più importanti testate del mondo. In quel modo Facebook diventa titolare della distribuzione, con un piccolo dettaglio che nessuno se ne è accorto, perché poi il titolo del TG1 fa più notizia del fatto che Facebook sta riclassificando l'informazione mondiale, perché per la prima volta un sistema distribuisce le notizie non più in base alla cronologia, cioè non più in base al tempo. E guardate che il tempo dell'informazione è la base del processo dell'opinione pubblica. Gli stati nazionali si sono formati perché, in virtù da un sistema di circolazione dell'informazione, tutti sapevano tendenzialmente una notizia, ne parlavano e si creava un'opinione. Ma se io differenzio, rendo asincrono l'informazione che arriva a me, da quella che arriva al signore, alla signora, eccetera, eccetera, si crea un processo di non contemporaneità dell'informazione. Ad esempio, viene cancellata e distrutta il messaggio dell'impaginazione. Voi sapete che l'impaginazione è uno dei linguaggi dell'informazione. Io piglio 2 o 3 giornali, hanno più o meno le stesse notizie, la gerarchia mi dà un segnale diverso, mi dà un messaggio diverso. È sparita. Così come il senso della tempestività. Se un giornalista non mi dà una notizia del tempo, io gliene devo chiedere ragione. Lui è tenuto deontologicamente per completezza di informazione. Se non me la dà, me li deve giustificare. Facebook ha abolito questo processo. Allora, quello che sta avvenendo è che la distribuzione, anche nell'informazione, ma in tutti i processi, sta diventando elemento centrale rispetto alla produzione e al consumo di quella merce che è l'informazione. Dunque, quelli che erano titolari o della produzione, i giornalisti, o del insomma, consumo, che sono gli utenti, si trovano oggi subalterni rispetto alle figure centrali, i service provider, che sono alcuni gruppi, 5 su tutti, che stanno monopolizzando, non a caso, il 96% dell'intero gettito pubblicitario sulla rete. 5 gruppi. Questo è quello che sta accadendo.
Va bene, come vedete, Michele ci ha raccontato in modo molto vivace la profondità dei processi che noi stiamo vivendo. Chiediamo a Matteo di commentare questa visione, cercando di farci capire che cosa c'è dietro dal punto di vista dello sviluppo delle tecnologie, perché è vero quello che ha detto Michele, che alla base c'è un problema di comportamenti sociali, di bisogni sociali, di desideri sociali. Ma è anche vero che quei bisogni sociali, prima dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione, non avrebbero trovato modo di esprimersi. Quindi c'è un problema che la tecnologia arriva a creare il mondo dentro cui alcune esigenze e comportamenti trovano modo di dispiegarsi, e questi sono quelli di cui vorrei che Matteo ci spiegasse dall'interno che cosa sta succedendo. Quindi.
Allora, buongiorno, mi sento molto tanto di Michele, sono Matteo Palmonari, di lavoro mi occupo di elaborazione di informazioni, in particolare di quelle tecniche che permettono di guardare la semantica dell'informazione. Perché sono qui oggi? Perché mi sono trovato, siamo entrambi fumatori, quindi ci troviamo spesso mentre fumiamo una sigaretta sotto al dipartimento di parlare, e siamo spesso trovati a parlare dei miei interessi per il giornalismo e il motivo per cui sono stato chiamato qui. Il motivo per cui sono stato chiamato qui è che io sono finito poi ad occuparmi di intelligenza artificiale per motivi vari e intellettuali, ma quello che mi ha sempre interessato è stato lo studio del comportamento delle persone e la capacità di poter analizzare fenomeni individuali e comportamenti sociali. E il motivo per cui mi sono interessato di giornalismo 2.0 perché ho visto nelle tecnologie dell'informazione una capacità, diciamo, una nuova opportunità per costruire un giornalismo diverso che potesse fare leva sulla grande quantità di dati, tipicamente anche pubblici, che vengono prodotti e che sono disponibili oggi. Quest'idea mi piaceva così tanto che ho iniziato a fare un progetto che poi abbiamo portato avanti per ragioni, diciamo, di ricerca, e abbiamo provato a fare una proposta di progetto europeo su data journalism che non è stata accettata. Perché questa proposta non è stata accettata? Per diversi motivi, ma il punto è che man mano che, diciamo, mi interessavo e sviluppavo delle ricerche che toccavano i punti centrali che potevano essere utili nell'ambito del data journalism, mi sono accorto che il data journalism vende poco, il data journalism è qualcosa che vende poco per dei motivi che sono quelli che sono stati, se vogliamo, spiegati anche poco fa. Il problema fondamentale è che la capacità di poter vendere un servizio, questo vale, penso anche nel mondo del giornalismo, dipende dall'attrattività che questo servizio ha per chi usufruisce di questo servizio. E le piattaforme e i cambiamenti di cui si è parlato poco fa sono cambiamenti che derivano dal fatto che ci sono delle
compagnie oggi come Facebook e altre, diciamo, piattaforme di social media, che sono che hanno fondamentalmente un interesse, e l'interesse, il modello di business di queste società è di mantenere gli utenti il più possibile all'interno del loro spazio, non far uscire più gli utenti. Questo è importante perché non è che diciamo il terremoto che queste tecnologie hanno portato nel mondo dell'informazione è, diciamo, qualcosa che a livello strategico fa parte del modello di business di queste società. Cioè, non è che Facebook ha voluto uccidere la stampa e diventare l'unica sorgente di stampa. Il principale modello di business di queste tecnologie è quello di mantenere gli utenti sempre sulla piattaforma. Il modo in cui si monetizzano spesso queste piattaforme è la quantità di tempo che gli utenti spendono su di esse. Perché? Perché il tempo è l'unica cosa che non può essere creata, è l'unica variabile che va ad esaurire. E perché questo modello di business ha portato in qualche modo a quelle conseguenze sul mondo dell'informazione di cui si è parlato prima? Per una semplice questione, che queste piattaforme hanno a disposizione delle informazioni sui loro lettori, sui loro utenti, che i giornali, fino a poco tempo fa, non avevano a disposizione. Quello che è successo è che c'è stato, in diversi settori, non solo nell'ambito del giornalismo, un grandissimo sviluppo di quelle tecniche che cercano di capire esattamente quello che gli utenti vogliono vedere. E questo è il meccanismo fondamentale che poi è stato sviluppato da queste piattaforme anche nella raccomandazione delle news. E questo, diciamo, meccanismo centrale, cioè quello di in qualche modo dare alle persone quello che vogliono, è esattamente la sorgente principale di quel cortocircuito, per cui se noi abbiamo accesso solo ai contenuti che vogliamo, ovviamente non saremo mai esposti a contenuti che vengono da sorgenti diverse. Questo problema, che si chiama fondamentalmente targeting, ovvero la capacità di orientare il contenuto corretto alla persona corretta nel momento corretto, è quello che sta alla base dei meccanismi, diciamo, di raccomandazione, anche quelli di raccomandazione delle news, e questo sì che è invece quello che è alla base della fonte principale di introiti di queste società. Facebook riesce a guadagnare soprattutto dalle pubblicità. Perché riesce a guadagnare dalle pubblicità? Perché è in grado di indirizzare la pubblicità all'audience corretto in una maniera che nessun altro è in grado di fare oggi. Perché? Perché è il social media, diciamo, che ha maggiore che ha un numero maggiore di utenti, ma anche, se vogliamo, informazioni più profonde, più dettagliate sugli utenti. Ovviamente poi ci sono tutte le piattaforme concorrenti, anche per i più giovani, Instagram, Twitter, che però non è neanche in grande salute. E insomma, questa conoscenza che queste piattaforme mettono a raccolgo sui propri utenti è il fattore determinante nel fatto che queste raccomandano le news in maniera tale, tutto sommato, da compiacere i propri utenti. Questo è ovviamente, penso che sia un punto su cui magari sarebbe anche poi utile avere l'opinione perché il problema è che qui c'è un vero e proprio cortocircuito. Cioè, il modello di business di queste società è quello di fare piacere ai propri utenti. Ovviamente nel momento in cui io faccio piacere ai miei utenti, vado a creare quelle che poi si chiamano anche in qualche modo bolle o echo chambers, e a me per esempio fa piacere concepire delle informazioni, delle news altamente discriminatorie nei confronti di una certa categoria, è probabile che anche la maggior parte della mia rete sociale sia di questa visione, e questo fa sì che se la maggior parte della rete sociale, degli utenti che fanno parte della mia rete sociale interessata a questo tipo di contenuti, aumenterà la probabilità che a me vengano recapitati questo tipo di contenuti. Ci troveremo a commentare delle news pensando più o meno allo stesso modo, e ci convinceremo in qualche modo che il mondo è fatto da persone come noi. Questo meccanismo, però, era il punto del mio primo intervento, poi mi fermerei anche qui, penso che le altre questioni le possiamo affrontare dopo, è che se anche nel momento in cui queste società riconoscessero, diciamo, dei limiti o degli effetti particolarmente sconvenienti delle tecniche che sono utilizzate per la raccomandazione delle news, anche nel momento in cui loro riconoscessero, non potrebbero certamente fare delle scelte che li portasse a perdere una grossa quantità di utenti. Quindi, se è vero che in qualche modo adesso Facebook anche sta prendendo parte nella questione dell'intervento da parte della Russia sulla campagna delle elezioni americane, si è detta disponibile a condividere, insomma, quelle informazioni, e ha, diciamo, promesso un insieme di iniziative per aumentare la trasparenza delle informazioni nelle campagne elettorali, e quindi anche se in qualche modo possiamo assumere che anche per questioni di vicinanza politica, di convenienza strategica, società come Facebook avrebbero forse preferito che avesse vinto la Clinton, e quindi tutto sommato che il meccanismo, diciamo, che l'influenza delle news sui propri utenti sia stato qualcosa di indesiderato per queste società, potranno certamente cercare di ridurre le fake news, di evitare la pubblicazione di certi contenuti ritenuti sconvenienti o discriminatori online, ma senza perdere una base di utenti, se questa è statisticamente rilevante per il loro business. Quindi io vedo in questo conflitto tra un modello di business che in qualche modo beneficia dalla soddisfazione degli utenti che stanno sulla piattaforma, e l'effetto che questo ha nelle pratiche di condivisione di contenuti, io questo lo vedo come uno dei punti principali e dei cortocircuiti cruciali che sarà interessante vedere come si potranno sviluppare in futuro.
Come vedete, il nodo, noi possiamo davvero pensare che il problema dell'assetto dell'industria dell'informazione è un problema di secondo ordine rispetto a questo. Questo nodo sarebbe già interessante di per sé da discutere su una delle cose che ha anticipato Michele e ripreso Matteo, ed è che in qualche modo Facebook, Google, eccetera, hanno come obiettivo quello di diventare monopolisti assoluti per i loro utenti, per dare un servizio migliore loro. La qualità del servizio che loro riescono a dare dal loro punto di vista dipende da questo. Il monopolio diventa la condizione per avere un servizio migliore. E questo li rende degli strani animali nel mondo di oggi, perché noi eravamo abituati all'idea che il monopolio è nemico. Invece loro si alleano con gli utenti per sconfiggere.
Però non è questo che volevo trattare. Volevo invece chiederei adesso a Matteo di partire, ma che cosa rende oggi le società di Facebook, eccetera, e diciamo la tecnologia dell'informazione capace di produrre questa personalizzazione? Vedete, lo chiedo perché se guardiamo ciò che ci abbiamo intorno, questo livello di personalizzazione è abbastanza povero. Il massimo che mi fa sempre ridere, e però essendo che sono un informatico non riesco a trarre da questo una idea del non ce ne faranno mai paura, è che se io vado a vedere dei prodotti del sistema UX, che è un sistema che vende abbigliamento e design, il più grande sistema di internet, di e-commerce della moda, chiamiamolo, poi passo alla Repubblica Online e sulla Repubblica Online c'è una pubblicità di UX che mi mostra esattamente gli stessi abiti che ho già visto, che mi sembra una cosa un po' povera, un po' sciocchina, perché se li ho già visti, perché me li mostro? C'è forse la speranza che a furia di vederli non voglio cambio la Repubblica, salto, vado via dalla Repubblica, perché devono vedere sempre la stessa roba? Dovrebbe esserci un'interpretazione che dice: siccome De Michelis ha visto quella giacca, allora gli faccio vedere una caraffa e lui compra la caraffa. Allora sì, sarebbe potente. Ma se mi mostra quello che gli ho mostrato, non c'è bisogno di un algoritmo così sofisticato. L'informatica in questo caso servirebbe solo per la forza bruta. Grazie all'informatica, l'UX lo può fare con 10 milioni di persone simultaneamente. E a ognuno di essi mostra sulla Repubblica che sta leggendo i capi che ha visto lui, però è un po' poco. Il problema è che gli algoritmi su cui si sta lavorando cercano di dare delle risposte più sofisticate. Allora, giusto perché capiamo che quello che abbiamo oggi di fronte è ancora la punta di un iceberg poco significativa, ma invece quello su cui si sta lavorando in modo significativo, direi a Matteo di spiegare un po' meglio cos'è questa roba, che noi abbiamo fatto di dati, sicuramente quali dati, dove sono tutti questa grande quantità di dati e secondo che tipo di elaborazione siamo in grado, sempre meglio, o stiamo cercando di produrre per estrarne informazione e conoscenza, cioè dare una semantica che ci aiuti ad avere comportamenti che per Google e Facebook gli garantiscono che il cliente felice non voglia.
Allora, sì, diciamo che cercherò di descrivere nella maniera più intuitiva possibile quelli che sono dei meccanismi che sono alla base, diciamo, di queste tecniche che prima chiamavamo di targeting, no? Tendenzialmente oggi si usano tecniche estremamente complicate, no? Estremamente complicate significa che è molto difficile, anzi poi magari su questo diremo qualcosa più avanti, ricondurle a 1, 2, 3, 4 criteri chiari che sono combinati in maniera, diciamo, deterministica per portare al risultato, no? Però, mettiamola così, ci sono due grosse dimensioni che vengono utilizzate per la raccomandazione di contenuti. Una dimensione, quando parliamo di reti sociali, è il comportamento non solo nostro, ma il comportamento di utenti simili a noi, no? Dove utenti simili a noi, se sono all'interno di una rete sociale, significa fondamentalmente che il comportamento, le cose che interessano di più alle persone con cui noi siamo collegate, si stima siano più interessanti per noi, quello che dicevamo prima. Il principio, diciamo, base, detto in maniera più semplice possibile, è quello di raccomandare cose simili alle cose che sono piaciute ad utenti simili a noi. Ok? Quindi ho un concetto di, se vogliamo, di similarità, di vicinanza con altri utenti, e ho un concetto di vicinanza tra i contenuti. Questo per complicare un po' il principio per cui se Giorgio guarda una giacca e io sono amico di Giorgio, mi debbano per forza far vedere la stessa giacca, no? Questo meccanismo si interconnette ovviamente con un altro meccanismo, che è quello che si basa sul contenuto delle cose che noi guardiamo. Adesso, se qualcuno di voi utilizza i social network, sa che su un social network potrò mettere un mi piace su un video, potrò mettere un mi piace su una notizia, posso mettere un mi piace su un collegamento esterno, su una foto, eccetera, eccetera, eccetera. Queste, diciamo, approvazioni di contenuto che noi lasciamo come tracce al sistema, vengono utilizzate da algoritmi che sono in grado di confrontare i contenuti che ci sono piaciuti con i contenuti che possono essere potenzialmente interessanti con noi. Questo è lo stesso motivo per cui, se andate su qualche sito, diciamo, di viaggi, poi aprite una qualsiasi pagina web in cui ci sono degli spazi pubblicitari, è facile che vi diano delle pubblicità che riguardano i viaggi. Il meccanismo è più o meno lo stesso. C'è una questione che riguarda l'attività di utenti simili e una questione che riguarda il confronto tra le cose che noi abbiamo letto che ci sono piaciute e le cose da raccomandarci. Questi sono i due principi di base. Leggevo proprio anche in vista della riunione di oggi un post di Zuckerberg che diceva che per Facebook l'elemento determinante per la raccomandazione dei contenuti rimane la famiglia, con, diciamo, questa retorica,
col
bimbo in braccio. Per Facebook l'elemento determinante nella raccomandazione dei contenuti è quella della rete vicinanza sociale, ma ovviamente con anche il lato dei contenuti. Poi, a fianco a questi due principi, ci sono tutto un insieme di fattori che possono essere incastrati all'interno di questi algoritmi. Ovviamente questi algoritmi non sono così deterministici, non esistono delle regole che vi dicono: se al tuo amico è piaciuto questo articolo e anche a tua mamma, allora te lo mostro sulla pagina, altrimenti no. Sono, diciamo, dei meccanismi, delle linee guida, delle euristiche che sono codificate in algoritmi sempre più complessi, con un risultato che nella maggior parte dei casi non è del tutto deterministico, ma che dipende da una quantità di variabili di contesto estremamente grande, e che quindi rende molto complicato andare a ricostruire la ragione specifica per cui quel contenuto lì appare nella mia pagina web. Detto questo, leggevo un po' di tempo fa sul Guardian, mi sembra, di un giornalista che si è finto un jihadista su Facebook e ha incominciato a cercare di entrare in relazione solo con persone, diciamo, con un orientamento jihadista, e diceva che man mano che interagiva solo con queste persone, la sua pagina ha incominciato a popolarsi solo di contenuti di persone con le teste mozzate, insomma, dei contenuti promossi dalla Cina. Ecco, questi sono i meccanismi che sono alla base dei meccanismi di raccomandazione e targeting da parte delle piattaforme. Cosa è cambiato negli ultimi 3-4 anni, diciamo negli ultimi 3 anni, 2 anni, se pensiamo ai sistemi in produzione? Ovviamente la ricerca scientifica è arrivata un po' prima, che grazie alla grandissima quantità di dati che sono a disposizione di queste piattaforme è stato possibile costruire dei modelli ancora più sofisticati, dove non è più neanche il programmatore che decide quali sono le caratteristiche dei contenuti che fanno sì che quel contenuto venga proposto all'utente, ma dove sono gli algoritmi che, andando ad analizzare una quantità estremamente ampia di interazioni degli utenti con le piattaforme, andando a imparare da tanti esempi, ma abbiamo detto di 2 miliardi di esempi, sono un numero abbastanza significativo, andando ad imparare da questi esempi, sono andati a costruire, a ingegnerizzare in maniera del tutto, diciamo, indipendente e opaca, persino al programmatore stesso, quelle che sono le caratteristiche più determinanti per fare sì che un contenuto appaia o non appaia sulla pagina di qualcuno. Quindi, se prima almeno il lavoro di ingegnerizzazione dell'algoritmo era lasciato al programmatore umano, questa, diciamo, l'ingegnerizzazione degli algoritmi di più recente generazione è in qualche modo lasciata a dei modelli matematici estremamente complessi che sono spesso difficili da interpretare persino per chi li ha programmati.
Questo intervento comincia a farci vedere cosa c'è dentro la pancia dei sistemi dell'informazione che crescono, hanno una produzione che è diffusa su milioni di persone e non solo su quelli che alla fine sono la base del credo su quel che gli hanno. Il problema è che Facebook pensa alla famiglia e se non ci fosse stata la famiglia Facebook non esisterebbe. Perché quando l'hanno inventato credevano di lavorare per gli studenti, ma il successo è avvenuto quando le famiglie degli studenti se ne sono impossessate. E avendo che mentre gli studenti di Harvard sono 35.000, le famiglie sono tutta l'umanità. E quindi Facebook sa che finché avrà le famiglie dalla sua, dopodiché c'è qualche contraddizione, i jihadisti, che sono anche le famiglie jihadisti, dei jihadisti, però su questo interviene sparando i colpi per adesso. Quello che gli interessa è che gli mancano ancora 3 miliardi di famiglie, cioè le persone appartenenti, 3 miliardi di persone che appartengono alle famiglie. Quando le avrà raggiunti, avrà più o meno coperto l'umanità intera.
Diciamo, scusami, su questo ci tengo a dire solo una piccola cosa, se posso. Questo perché c'è stato qualcuno in paesi, diciamo, tradizionalmente conflittuali con gli Stati Uniti, come la Cina e la Russia, che ha pensato di costruire delle tecnologie alternative che tenessero nella propria pancia, almeno in casa, i dati dei qualche miliardo di cinesi. Noi invece in Europa invece abbiamo, come dire,
no, noi siamo così. Parte del mondo libero, quindi,
e quindi facciamo parte di quel mondo lì.
Quindi siamo nel mondo di Facebook, nel mondo libero e non di Facebook. Il mondo non libero si è dato, ha scelto di chi essere, però con un rapporto da imprenditore Alibaba, per esempio in Cina, e lo Stato, in cui lo Stato conta di più, perché in verità il problema del mondo libero è che noi siamo parte di una trentina, quarantina di stati, e quindi non si sa bene, ma questo è uno dei temi, perché se gli algoritmi svolgono questa funzione, noi dobbiamo cercare di capire anche quali sono le deformazioni che gli algoritmi possono produrre, qualcuna ce la possiamo immaginare, ma ragionare, e secondo è come ci si confronta e come ci si difende rispetto al fatto che c'è un soggetto privato, che tra l'altro, sapete, è molto pregiudicato nei suoi comportamenti, anche dal punto di vista fiscale, eccetera, che sostanzialmente decide che cosa leggono, vedono tutti gli esseri umani, senza essere assoggettato a nessuna regola. Allora, il problema è, certo, bisogna, questo ormai persino come Michele era tutto contento quando l'aveva detto, anche la Merkel ha detto che bisogna fare qualcosa. Però io voglio dire, cosa facciamo? E di questo è il tema su cui vorrei che Michele cominciasse.
Allora, una piccola premessa ancora. Io insisto, l'ho detto prima, sono un leale suddito della rete. Penso che stiamo vivendo i 10 anni più felici dell'umanità e penso che questa situazione ci offra le maggiori risorse per l'autonomia e la sovranità degli individui. Questa è la mia premessa, per cui nessuna nostalgia. Prima c'era un'informazione miserabile, come tra l'altro in questi locali due grandi convegni degli anni 70 spiegarono, che come diceva proprio qui nel 73 Umberto Eco, giornali di servi scritti da servi per dei servi. Questa era la definizione di quando non c'era la rete. Per cui io penso questo. Detto questo, tutto ciò ha un limite. Allora, il primo dato però, la rete non è un media. Io mi rendo conto che chi c'ha in mano solo un martello, tutto diventa chiodi. Per cui in una discussione tra giornalisti, tutto diventa il problema di informazione. Vorrei attirare la vostra attenzione sul verbo che tenacemente, disciplinatamente e lucidamente ha usato Matteo per quanto riguarda l'informazione. L'informazione non si produce, non si distribuisce, non si consuma, si raccomanda. Che è un termine che fa capire che siamo esattamente in un altro mondo. La rete non è un media. Chi pensa che la rete sia un surrogato della televisione, dei giornali e della radio è fuori dal mondo. Tant'è vero che chi l'ha pensato e chi lo pensa ancora si sta facendo male. Tutte le versioni dei giornali in rete vanno a sbattere. Perché non è un media, non è un sistema in cui alcuni signori apprendono da pochi altri signori come si campa. Non è così. Perché la rete è assolutamente il prolungamento della vita, in tutte le famiglie, in tutto e per tutto. E sempre di più sarà il luogo reale, io penso, lo dico scusate l'enfasi, ma io penso, della vita, nella successione delle generazioni. Per cui questo significa che dobbiamo capire quello che sta accadendo per tempo. Quello che ci viene detto è che ci sono alcuni signori, uno in particolare è il garulo Mark Zuckerberg, con prole sempre più numerosa, perché lui si sta procurando anche gli utenti della fabbrica, che si occupa, ad esempio, di bonificare le fake news. Io penso che questa sia una delle più grandi bestialità che stati, autorità, gente di pensiero e giornalisti abbiano fatto. Il problema della qualità dell'informazione non è tema che attiene a chi deve semplicemente garantire i servizi elettrici in base al quale più persone comunicano tra di loro. Se noi non fissiamo questo pacchetto, insomma paletto, la partita è persa. I service provider non devono minimamente occuparsi, come la signora Merkel, che Dio l'abbia in gloria, ha detto in maniera drastica, la trasparenza e la negoziabilità dei sistemi digitali afferisce alla sicurezza nazionale. Non devono occuparsi della qualità dell'informazione. Ci sono leggi nazionali, leggi internazionali, tutele professionali a tutti i livelli. Per cui questo è il primo punto fondante. La rete è un luogo di incontro e di relazioni in base a sistemi organizzati con un impegno e una grande profusione di intelligenze artificiali. Se queste intelligenze artificiali interferiscono con i contenuti, come avviene, queste intelligenze devono essere di pubblica, trasparente e comune accessibilità e dominio. L'algoritmo è uno spazio pubblico, al di là dello statuto proprietario. Così come lo è la sanità, così come lo è la scuola. Se voi andate in una clinica privata, non perché è privata, quella clinica può procedere a sue proprie modalità terapeutiche. Si deve attenere alle leggi di uno Stato. Così vale per una scuola. Questo è il processo. Allora, il tema è come rendere questa potenza di cui Matteo e Giorgio ci hanno tratteggiato alcuni, diciamo, alcune attività. Perché, piccola parentesi, noi, sempre perché abbiamo un martello in mano, parliamo della rete, ma fra 5 anni, voltandoci indietro, rideremo quando vedremo che parlando di algoritmi l'abbiamo finalizzato ai social network, che sono poco più dei flipper rispetto alla bomba atomica. La potenza degli algoritmi riguarda, ce lo dice Craig Bender, il grande genetista, la riprogrammazione della vita umana, altro che i giochetti delle notizie. Cioè, gli algoritmi stanno riprogrammando la vita umana, i pezzi del corpo. Il progetto sull'Alzheimer è oggi al centro degli investimenti primari di Google, Facebook ed Amazon, perché riguarda il rapporto diretto macchina-cervello. Questa è la partita di cui quello che stiamo parlando, per me che sono un giornalista, io a quello arrivo, loro che si occupano di cose più complesse anche di quello, ma sono i prolegomeni. Il punto centrale è l'automazione delle linee di iniziative di interferenza con la persona umana, di cui Facebook è una parte. E l'informazione è un laboratorio. Allora, questo oggi è la partita. E questa partita si gioca leggendo alcune tendenze. Io prima avevo fatto una battutaccia, perlomeno questa la considerano i miei colleghi, quando dicevo che l'informazione da attività professionale e pratica sociale, io ci credo realmente, quello ho visto in questi 20 anni, io ho visto un decentramento continuo della capacità e dell'organizzazione di sistemi evoluti di informazione. Allora, questo processo che poi non è inedito, la scrittura nasce come attività sacerdotale di pochi ambiti, in alcuni secoli diventa pratica sociale. Il denaro non era di uso sociale. La politica, il sapere, sono tutte pratiche che da ristretti gruppi diventano pretesa sociale. Perché l'informazione dobbiamo continuare a pensarla riferita a un ordine professionale? Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Nella quale questa parola che viene usata tutte le volte da alcuni miei colleghi messi alle spalle al muro dicono sai la qualità dell'informazione. Vogliamo andarli ad aprire i giornali degli anni 50, 60, 70? Per pudore lasciamo chiusa quella porta, non apriamo quella porta. Lo dico a chi ha seguito vicende varie. Per cui la qualità non è di questo mondo, non di quello almeno. Tant'è vero che il rigetto sociale ci porta a vendere le stesse copie del 1919. Perché? E se voi vedete i grafici di cedimento, iniziano negli anni 80, prima della rete. il cedimento e il collasso avviene tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, per cui c'è un fenomeno precedente. Per cui se questa è la tendenza, cioè una partecipazione diffusa e consapevole di enorme quantità di persone, la strozzatura che è subentrata riguarda il controllo monopolistico di alcuni snodi. Questi snodi, che sono sottoposti a, diciamo, convenzioni nazionali, internazionali, leggi e normative, oggi stanno cominciando ad entrare in una spirale molto critica di rigetto. Perché? Perché questi signori sono figli di una straordinaria stagione di libertà. Noi non possiamo dimenticarli. La rete, la potenza informatica, il codice, il fatto che migliaia e migliaia di persone abbiano programmato codice, avviene, pensateci un attimo, guarda caso, negli stessi luoghi, con le stesse persone, attraverso gli stessi linguaggi e gli stessi contenuti, che dove si stava realizzando uno dei più grandi movimenti di libertà, che è quella degli anni, metà degli anni 60, nella costa west americana. Sono le stesse persone, guardate, le stesse identiche, che in pochi mesi passano dal free speech al free software. Cioè che, a differenza che in Europa, in cui il 68 è stato poi, insomma, per altre cose, lì il rapporto di competizione e di autonomia rispetto allo Stato è stato risolto mediante una capacità e una potenza di programmazione tecnologica. E questa ha segnato in profondità questo movimento. Io, ultimo della fila di ben altri pensatori, sono fermamente convinto che in questo ambiente gli ospiti sono loro. Questo ambiente ha una caratteristica genetica fortemente segnata da un'istanza e da un meccanismo di libertà. L'open source, la potenza dell'open source è questa. Per cui io non credo di essere un eccezione, io penso di essere assolutamente nel senso della storia. E il senso, insomma, della storia dice che gli algoritmi, la potenza di calcolo non può rimanere separata, riservata, privata. Non lo poteva essere la televisione. Tra l'altro a quel signore davvero dobbiamo andare a fare un pellegrinaggio ad Arcore e chiedere scusa, ma abbiamo parlato di conflitto di interesse per qualche special televisivo, per qualche varietà. Adesso abbiamo chi è in grado di scannerizzare ogni nostra emozione, minuto per minuto. Il New York Times ha calcolato che Facebook ha deviato nelle elezioni presidenziali, non per le elezioni, perché i ragazzi hanno voluto spendere, ma sui referendum che hanno accompagnato le elezioni, il 35% dei voti. L'ha detto il New York Times, non una banda di smanettoni, sesso, droga e rock and roll. Ed è facile, pensateci, per chi ha in Facebook la fonte primaria di informazione. Allora, il tema qual è? Il tema è di trasferire in questi ambiti, che ripeto per me sono i più avanzati per l'emancipazione delle persone, quel corredo di diritti, di garanzie e di pratiche negoziali che hanno civilizzato il capitalismo. E questo io penso sia una delle missioni di alcuni segmenti sociali. Ad esempio, penso che il futuro dei giornalisti sia prevalentemente questo, sul resto folklore, ma questo, la costruzione di statuti di garanzia e di trasparenza dei processi relazionali non informativi sulla rete. Questo penso che sia il destino e il luogo, ad esempio, delle città. Ma voi immaginate quello che sta accadendo con la Smart City. Oggi il piano regolatore di una città è determinato da alcuni algoritmi che sono tutti estranei dai livelli di sovranità legittima che governano, insomma, della governance, insomma, metropolitana. La mobilità, il piano dei consumi, il sistema delle relazioni, i modelli, insomma, comunicazionali, non passano per nessun ambito di governo democratico e istituzionale. Allora, il punto è riportare queste opzioni che hanno avuto un ruolo, e glielo riconosco, per 10 anni hanno scrostato il mondo da quello obbrobio che è stato il fordismo industriale, che grazie a Dio, parentesi, si è chiusa e non se ne parli, come diceva Totò, più. Ora, in questa nuova fase in cui gli individui hanno l'opzione di stare in campo ognuno con la propria personalità e individualità, non ci può essere un potere proprietario che ne devi e ne inquini le forme di relazione e di affermazione e di costruzione materiale. Le nuove ambiti e ruoli del giornalismo è quello di accompagnare questo processo di trasparenza della potenza di campo.
Il quadro che ci ha raccontato, che è pieno di interessantissimi riferimenti, ci propone però due dimensioni in cui le cose si stanno trasformando. I giovani anarchici, figli della cultura dei fiori, sono i nuovi capitalisti. Sono i nuovi capitalisti e, come essendo nuovi, sono anche un po' pasticcioni, eccetera, ma imparano in fretta. Questo è sicuro, stanno imparando molto in fretta, ma sono i nuovi capitalisti. E i problemi sono proprio i figli. Cosa voglio dire? Per darvi un'idea, Google ha contribuito allo sviluppo del software open source come pochi, e non gliene frega niente della proprietà dei mezzi di produzione. Credo che abbia un atteggiamento diverso rispetto agli algoritmi, cioè le applicazioni. Ma sui mezzi di produzione è sicuro che li dà. Perché in questa logica del io sono il mondo, come dice Michele Mezza, è un loro cantore, quando dice c'è più realtà dentro il virtuale di quella che c'è nel mondo fisico, credo che tutti i 5 che lui ha in mente firmerebbero dicendo è proprio quello che pensiamo anche noi. Dall'altra parte, il problema è che a rappresentare le istituzioni sono quelli che gli anarchici contrastavano. Ma a differenza dei giovani anarchici che hanno imparato a fare i capitalisti molto in fretta, quelli non sembrano imparare neanche per niente. E quindi noi abbiamo delle istituzioni che dovrebbero ergersi, appunto la più sveglia, la più moderna, sembra essere la Merkel, che però non brilla per davvero capire cosa sta succedendo. E quindi il problema è che siamo in una situazione un po' bizzarra, perché quelli che erano i nostri campioni diventano necessariamente non i nostri amici, ma quelli con cui dovremmo regolare, quelli che erano i nostri avversari dovrebbero essere quelli che vanno a negoziare per noi. Credo che questo ci dica che non è semplicemente riprendendo i soggetti di 25 anni fa che noi possiamo immaginarci come si mette ordine al mondo. Perché? Perché è vero quello che dice Michele, che Facebook, Google, eccetera, non sono media, ma sono contentissimi di assorbire i media e farli sparire per sempre. Quindi il problema è non solo i media, però li stanno assorbendo. Cioè, se mettono le notizie lì è perché dicono perché dovresti comprare un giornale, te le do io le notizie. E assorbo i media. Secondo, l'informazione non è più quella di informazione una volta non era il guaio, era documentata, firmata, responsabile, anche con un'esplicita dichiarazione di tendenza. Non c'era bisogno che l'informazione, cioè quello era un modello un po' liberale inglese, quello dell'informazione, però anche nel modello inglese diciamo dopo averti dato l'informazione posso darti il mio commento, ma l'opinione te la posso dare, mentre adesso l'opinione non si sa bene quale. Terzo, in verità sta mutando anche l'esperienza sociale, perché è vero che la nostra esperienza, l'esperienza sociale dell'umanità passa molto ampiamente nella rete, ma tra l'esperienza sociale precedente e l'esperienza sociale nella rete ci sono delle differenze che sarebbe ragionevole cercare di capire. Cosa cambia? Ci sono, ne parleremo anche più avanti, perché è uno dei temi, ma per darvi un'idea, cambia tutto nel rapporto tra gli uomini e la conoscenza. E se cambia tutto nel rapporto tra gli uomini e la conoscenza, quello che avviene è che cambiano le modalità, dopodiché la conoscenza è sempre la stessa cosa per gli uomini, non è che improvvisamente. E allora cosa voglio dire? Che il fatto che noi offriamo e dispieghiamo nuove possibilità di abbreviare, allungare, accorciare, cortocircuitare esperienze precedenti, produce degli effetti non diretti ma indiretti molto profondi, cioè cambia il modo in cui viviamo. Allora, il vero problema è che per riportare il tema che Michele ci ha indicato con tanta vivacità come il tema centrale, cioè qui ormai noi siamo molto più passivi di prima, e questo dentro la rete che ci ha aperto gli spazi libertari, che è un paradosso. Allora, l'idea è, e questa è l'ultima domanda che volevo porre a Matteo prima che ce ne andiamo, è: ma com'è che si può fare a controllare un sistema di dati con algoritmi federali? Perché vedete, io immagino, in questo prolungo la suggestione di Michele, che diciamo che si deve partire dal concetto di sistemi aperti, dell'open source, del controllo aperto da parte delle persone, non dall'idea che costituiamo una commissioncina di 15 esperti che ci dice se c'è stato reato o no nella elaborazione delle informazioni. Deve essere una cosa in cui la rete stessa ininterrottamente
rumina,
documenta, denuncia, corregge, propone modifiche, eccetera. Ininterrotto. Ma è questo possibile? Questo mi viene anche spiegato un po' meglio come funziona il algoritmo. Però l'idea che tu aggiungi alla fine è indicare come si può ragionare su questa cosa, che è il tema più cruciale che è emerso da questo nostro dibattito.
Ma allora, come dicevamo prima, la tendenza, diciamo, che ha cambiato la potenza di algoritmi utilizzati in diversi contesti. Io, se voglio citare, visto che è anche un ambito meno sensibile di quello del giornalismo, se voi avete, o voi, o figli, o chiunque che utilizzi Spotify per accedere alla musica, e ve lo dice una persona che ascolta ancora i dischi in vinile cercati, eccetera, io vi dico che da esperto di dominio, cioè l'unico altro dominio che conosco che sia quello della ricerca scientifica, vi posso dire che negli ultimi 2-3 mesi c'è stata una capacità di comprendere i gusti fini degli utenti.
Hanno cambiato l'algoritmo proprio, sì. È diventato un algoritmo predittivo,
ma di una, sicuramente di una accuratezza, io giuro, 2-3 anni fa non avrei mai scommesso.
Allora, ti posso, allora, piccolo esempio, Spotify.
Chi è il soggetto? Chi l'ha fatto? Spotify.
Spotify. Io l'ho detto prima, era nella mia scaletta, dopo ho detto.
Voglio capire bene.
È un'applicazione di musica in streaming in cui gli utenti
che ti organizza una playlist di musica che tu vuoi ascoltare domani mattina, talmente aderente ai tuoi gusti, più ancora di quella che tu stai. Tant'è vero che tu ti rassegni a usare quella per non farla tu, perché eventualmente. Ma il nuovo algoritmo di Spotify, che si chiama Reader Radar, è così concepito: non più per sapere cosa ti piace di musica e proporre, ma loro hanno costruito un meccanismo per scannerizzare l'evoluzione del tuo gusto con tutte le variabili che nei prossimi anni possono interferire sulla tua personalità, per sapere fra 5 anni quello che ti piacerà. Siccome Spotify è anche produttore di musica e potenza di musica, i due processi si convergono, cioè Spotify produce quella musica che a sua volta interviene sul tuo gusto e determina quell'evoluzione che fra 5 anni incontrerà. La domanda è: ma se invece di musica si parla di voti, che succede? Questa è la domanda.
Sono due questioni. Prima è: questa cosa riesce anche nel fatto che io ti faccio piacere la musica che produrrò fra 2 anni, o io farò la musica che ti piace? Perché sul voto
è combinato disposto.
Il problema è quanto uno è in mezzo a questo gioco. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che comunque questo meccanismo è un meccanismo che sostanzialmente tende a rendere sempre più difficile i comportamenti fuori dal corpo. Perché l'opzione fuori dal coro è un'opzione che richiede un surplus di volontà.
E anche perché questi algoritmi sono comunque di natura statistica. Cioè, quindi questi algoritmi catturano la media, l'uso medio che viene fatto. Ovviamente con la potenza che c'è oggi è una statistica molto più sofisticata che viene a raccogliere anche informazioni su gruppi più ristretti,
l'indifferenza delle varianti della media.
Esatto. No, e poi vuol dire che è un conformismo dinamico e non statico, perché il conformismo statico prima o poi produce il fatto che aumenta il numero delle persone che non lo regge. Ma se il conformismo ha una dinamica e quindi produce un'evoluzione dell'esperienza, il numero di persone che reagisce si riduce. Quindi il vero problema è che il rischio è che il comportamento differente sia più costoso. Vi faccio un esempio per capire perché questo è il problema. Voi sapete che l'emergenza del digitale ha avuto come mezzo dei mezzi individuali: il personal computer, il tablet, il telefonino, sono tutti mezzi assolutamente individuali. Ciò nonostante, il digitale si è preso uno spazio rispetto alla televisione molto ampio. Se noi andiamo alle giovani generazioni, quelle dei millennials, lo spazio è altamente superiore a quello che loro dedicano alla televisione. Questo ha prodotto il fatto che non hanno più esperienza sociale. No, ce l'hanno un'esperienza sociale. Il problema è che non hanno più il consumo sociale dei film, della musica, eccetera. Sono seduti insieme, ognuno con il suo tablet, possono vedere lo stesso film in 2 film diversi, la stessa partita, 2 partite diverse, ma il rapporto con l'informazione non fa più parte dell'esperienza. È qualcosa che viene scambiato. Dal punto di vista delle forme cambia tutto. Allora, il problema del rapporto con la musica può essere un effetto simile. Il fatto che non mi costa fatica e mi propone una musica che mi piace, perché cacchio devo stare lì a cercare la musica, la canzone, eccetera. Lo farò una volta ogni 10 di quelle che facevo prima, e questo produce delle trasformazioni.
Se attraverso i miei gusti musicali tu sei in grado di...
Non del tutto, se non è chiaro che ne avrò una limitazione, ma mi costa fatica impormi in quella cosa. Quindi in verità ho una soddisfazione adeguata, non un surrogato di terzo ordine, una soddisfazione adeguata senza dovermi costruire la playlist. Questo è
Ecco, però quello che dicevamo sul controllo, quindi, è che alcuni di questi algoritmi sono estremamente difficili da comprendere anche da chi li fa. Penso che le istanze che sono portate sia da Giorgio sia che si è detto prima del controllo degli algoritmi debba, io penso che pensare di avere in chiaro, cioè di avere una specifica deterministica dell'algoritmo che mi permetta di controllare deterministicamente ogni input, ogni possibile output, sia molto difficile se non impossibile da ottenere. Però quello che mi sento di dire è che diversi ricercatori, anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale, anche nomi estremamente noti che hanno contribuito agli sviluppi anche proprio di queste tecniche, si stanno adesso incominciando a ragionare, a porsi questo tipo di domande, e io penso che nei prossimi anni sarà possibile, in maniera migliore che non oggi, andare almeno ad analizzare in maniera più accurata il comportamento degli algoritmi. E quello che io penso è che a livello legislativo quest'istanza che dicevi tu debba essere portata accettando un livello di compromesso che è quello di capire qual è il livello di specifica dell'algoritmo che deve essere reso pubblico. Cioè, secondo me le linee di codice è molto difficile che vengano rese pubbliche.
Prima Giorgio diceva che vale la pena di spiegare bene che cos'è un algoritmo,
okay.
Per capire la funzione.
È un insieme di regole tra le quali
risolvere un problema.
Il problema è che noi oggi abbiamo algoritmi che utilizzano modelli che costruiscono loro stessi. Quindi dal nostro, mentre l'algoritmo per calcolare 3x2 è totalmente deterministico nel senso che conosco dove sono i dati e conosco come, questi algoritmi invece vengono messi ad apprendere osservando 2 miliardi di casi.
Esatto.
Ricavano da questi 2 miliardi di casi un insieme di modelli, di pattern, che vengono poi usati nell'elaborazione successiva. Il problema è che la produzione dei pattern e l'uso dei pattern sono quindi, rispetto all'algoritmo, cioè se uno guarda l'algoritmo come è stato scritto, non ci sono i pattern. Quindi non si capisce assolutamente nulla. Esatto. Per vederlo bisogna vedere una cosa, cioè bisogna che l'algoritmo sia stato scritto in modo da essere controllabile, in modo che ti rende visibile i pattern ricavati dalla casistica che ti possono, per esempio, far capire se per caso i 2 miliardi di casi che gli sono stati passati hanno un bias, cioè sono stati selezionati per produrre un risultato che piace. Tenete conto comunque che c'è una ragione per cui tutti i 5 sono tendenzialmente democratici, ed è che siccome loro vogliono avere 8 miliardi di persone come clienti, se si litiga come Trump è impossibile averli tutti come clienti. Quindi bisogna avere un governo accogliente, aperto. Non gli va bene quelli che litigano con Trump.
5 sono Facebook, Google,
Amazon,
che è democratico,
Wikipedia.
E chi è il quinto? Aspetta, non mi ricordo. Forse Oracle, cioè, non mi ricordo.
Twitter.
Microsoft.
Apple, nascosti.
Ecco, però io volevo aggiungere per rispondere a Miraglia che il presupposto di un algoritmo, che è una sequenza di istruzioni per risolvere un problema, è che la soluzione sia una e una sola. Non è vero.
Adesso no, gli algoritmi non hanno una soluzione.
Comunque è nella gamma delle soluzioni pianificate. Un algoritmo è comunque un'intenzione che risponde a un interesse. Allora, qui il punto è, ci sono due scuole di pensiero. Si procede con delle leggi o si procede con un negoziato conflittuale? Io, avrete capito che insomma sono di quella scuola di pensiero. Penso che rispetto alla matrice libertaria che mantengono questi gruppi, lo scontro fra l'FBI e Apple per aprire l'iPhone, da che parte state? Il 90% insomma della gente andiamo fuori, dice come da che parte sto? Sto dalla parte insomma della libertà, Apple mi tutela la libertà dell'individuo, cioè fra uno Stato, per quanto sia l'FBI è l'espressione di uno Stato democraticamente eletto, è uno statuto proprietario privato, quella è la partita. Siccome io penso che sia insolubile da questo punto di vista, o si mettono in campo soggetti negoziali in grado di interferire con il processo di elaborazione degli algoritmi, o la partita diventa complessa, anche perché la legge non avrà mai tempi di innovazione di un
algoritmo. Però Michele, il problema è che non trovo risposte neanche le cose. Questi soggetti conflittuali dove stanno?
Beh, uno ad esempio, ma come no? Uno dei soggetti, ad esempio, è la città. Quanto conta Milano? Ma come no? Ma scusami, insomma, la città ha trattato con la rendita fondiaria.
L'unico modo con cui tu puoi agire su Facebook è come agisce il governo cinese. Cioè, dicendo, non dico più. Però il problema è che il governo cinese non lo fa perché è il portatore
del governo. Certo, ma perché non è...
Quelli che fanno la negoziazione dura, che dura 10 ore e mezza, è in mezzo ai governi non democratici. Io continuo a pensare che sia la rete. Noi dobbiamo avere uno Stato che è capace di dare forza alla rete, non di giocare un ruolo di forza, perché se cerca di giocare un ruolo di forza, rispetto a quello, il problema è che se tu vai a chiedere alla popolazione, perché i cinesi possono chiudere tutto, perché nessuno non gli chiede ormai alla popolazione se sono d'accordo o no, ma se vanno a chiedere vero, alla popolazione italiana, io mi ricordo che ho partecipato 8 anni fa a un dibattito con il garante dell'informazione in Italia, non quello attuale, quello di 8 anni fa, che era una persona molto garbata e che a domanda di uno gli ha detto: guardate che noi sappiamo benissimo come si governa per la privacy e per la chiarità dell'informazione. Ma noi abbiamo deciso, perché in questo gli viene fuori l'anima libertaria che anche Michele ogni tanto gli scappa fuori, noi abbiamo deciso che non la chiudiamo la rete, cioè che non facciamo con i cinesi. E allora vi dico che in questo momento non so assolutamente come si fa. Ed era la garante della privacy. Va bene, grazie
a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Cosa vuol dire uno Stato che rende forte la rete?
No, la rete nel senso delle persone, cioè vuol dire che sostiene il fatto che le persone possono controllare.
Norme di trasparenza.
Norme di trasparenza.
Bravissimo. C'è Brecon Stai, è una bellezza, cazzo.
Uno Stato che si fida delle persone.
10 anni.
Tutto l'opposto di quello che
ti lascia, così ti trovo.
Oh, adesso esce il libro su Eliseo.
Perché è importante che mi dicano
su Eliseo.
Certo.
Solo io. Perché
è fatto
che
è in stato di fattore di perché questa è la